Buonasera.
Buonasera.
E vi chiedo ancora qualche istante di pazienza per verificare se dovesse aggiungersi per caso qualcun altro, ma tra qualche minuto partiamo. Scusate. Faccio una manovra per recuperare la possibilità di registrare. Bene, credo che sia il caso di avviare la nostra lezione. Spero che il cambio di link non abbia creato troppi disagi. Io, d'altra parte, non faccio che seguire delle disposizioni che accolgo per per economia mentale senza discutere. Ecco, vi chiedo un'ultima collaborazione. Vi risulta che io sto registrando, come mi sembra di aver tentato di fare?
Sì.
Perfetto.
Sì, si sta registrando.
Perfetto, perfetto. Vorrà dire che la registrazione avrà queste battute iniziali di scarsa utilità, ma quantomeno abbiamo evitato di dimenticarcene, scusate. Non è una modalità particolare che mi sia particolarmente spontanea quella che stiamo utilizzando. Bene. Allora direi che possiamo finalmente riprendere. Ecco, ricorderete che ieri ci eravamo arrestati dopo la lettura di alcune battute iniziali del capitolo 16 del secondo libro dei saggi, degli essai di Montaigne, dedicato alla gloria. E l'obiettivo della giornata di oggi è in realtà di muoversi all'interno di una rete di sviluppi possibili, una parte tanto di quanto sarebbe possibile, che promanano da quelle battute che abbiamo appunto appena letto. Però, proprio perché questo può essere per molti versi già una forma di analisi di quanto stiamo leggendo, forse è il caso di aggiungere qualche considerazione che potrebbe anche figurare tra quelle, per così dire, propedeutica a una lettura di Montaigne, su cui mi ero soffermato in esordio di questa sosta montegnana ieri. Perché sono considerazioni che riguardano esattamente la natura di ciò che sta accadendo di fronte ai nostri occhi nel momento in cui leggiamo Montaigne. Ovvero sia nel momento in cui dobbiamo in un certo senso avvertire il movimento del testo che si fa nel momento in cui noi ne abbiamo la lettura. Perché il testo effettivamente si fa con noi, certo perché siamo noi a leggerlo e noi che riconosciamo in misura più o meno estesa la sua significazione di senso, ma anche e soprattutto perché attraverso noi, bene o male, si manifesta una reazione del linguaggio e del pensiero del nostro tempo alla provocazione, per chiamarla così, montegnana, ma anche e soprattutto perché effettivamente quanto più riusciamo ad avvicinarsi al suo respiro, il testo di Montaigne restituisce quella sua dinamica interna di cui la stratificazione di Kusch, la stratificazione di strati di cui vi parlavo e di cui può render conto la filologia, rappresenta soltanto un riflesso, per così dire, esteriore. Dicevo, gli essai, queste prove, questi esercizi, Montaigne li concepisce come, certo, lui usa questa espressione, un testo in cui egli dipinge se stesso. Ma, come già in qualche modo dicevo, né di un'autobiografia in senso tradizionale, né di un autoritratto si tratta, perché ciò che qui Montaigne dipinge, si potrebbe dire in maniera così un po' vistosa, è il proprio dipingere. Se vogliamo, ciò che qui Montaigne illustra è la propria pennellata, per restare nella metafora pittorica, e il rapporto che questa pennellata ha con quanto passa attraverso la mano che la imprime. In altri termini, ciò che qui Montaigne fa è non nella forma di una oggettivazione, non nella forma, in altri termini, della individuazione di un contenuto da sistemare e da trasmettere, è darci, per così dire, in presa diretta, l'evolversi del suo pensiero, e l'evolversi del suo pensiero come continuo esercizio di non dimenticanza delle evidenze vitali in relazione alle quali esso si produce. Qualcosa che in altri termini ricordavo come questo sia uno dei significati della breve prologo dell'avviso al lettore, di cui vi parlavo, quando Montaigne diceva che questo libro non aveva nessuna necessità, nessuna utilità per chi lo leggesse e che non era fatto in alcun modo per accrescere una propria notorietà o acquisire qualche merito sociale, effettivamente qui la scrittura, per così dire, tende a sottrarsi al suo restare fisso come monumento di se stessa. È esattamente con un esercizio che occupa lo spazio di un presente che Montaigne vuole in qualche modo connetterci. Sotto questo profilo, allora, effettivamente gli essay non sono un'autobiografia, nel senso che Montaigne non parla dei casi della propria vita. Ci sta peraltro parlando di qualcosa di infinitamente più intimo, proprio perché effettivamente meno nel senso corrente dell'espressione privato, che è in qualche modo ciò che viene alla giuntura tra la sua vita, proprio la sua, ma la sua vita qualcosa che va molto al di là di quello che potrebbe essere il ritratto di una sua identità. Come possiamo dire, Montaigne sa e ci comunica attraverso il suo stile il fatto di saperlo, che in realtà una vita singolare è sempre largamente di più di quanto possa essere catturato in un per quanto intelligente ritratto che voglia fissarne l'identità. Casomai si tratterà, ed è esattamente questo l'esercizio che si fa negli essay, di praticare continuamente quel confine lungo il quale noi assumiamo e dismettiamo delle identità. Quel confine lungo il quale siamo e non siamo il modo in cui noi ci rappresentiamo. Il modo in cui costantemente il nostro sapere è sorpreso da ciò che non può essere ridotto a un saputo e nello stesso tempo è anche chiamato a saperci fare con ciò che esso non sa. Ma proprio per questo sarebbe anche un errore dire che Montaigne esclude con un gesto rigido, e non ci sono rigidità in Montaigne, non ci sono spigoli, non ci sono linee troppo artificialmente rette, esclude la propria esistenza, la propria vita. Anzi, in molti casi, qualcuno ne incontreremo, ma una porzione limitatissima dell'antologia che se ne potrebbe fare, Montaigne parla di eventi della propria vita. Ma lo fa esattamente, potremmo dire, nella stessa maniera con cui fa intervenire delle citazioni dai classici o da altri autori moderni nel senso di contemporanei a lui. Lo fa, cioè, in altri termini, quando gli avvenimenti della sua vita possono diventare ingredienti importanti di un avvenimento che si produce nella sua scrittura. Montaigne, in altri termini, è uno di quegli autori che, per dir così, rendono uno stile intellettuale e di scrittura l'impegno di non evitare di accorgersi di ciò che in qualche modo si manifesta al loro sguardo e alla loro sensibilità. È, in altri termini, il portatore di un pensiero che rifiuta di costruire una propria artefatta coerenza, nascondendosi ciò che renderebbe insostenibile una dottrina molto ben architettata, ma capace di tenere solo a patto che si nascondessero, un po' come si fa con la polvere sotto il tappeto, le circostanze che renderebbero complicata la sua conferma. Conseguentemente, la vita di Montaigne c'è moltissimo. C'è, e non a caso, il termine humeur, gli umori, che egli utilizzava nel suo breve avviso al rettore, devono proprio parlarci dell'aspetto osmotico, in cui letteralmente mente, anima, spirito, corpo, fluidi corporei, stanno tra loro in un continuum. La vita di Montaigne tracima costantemente nei suoi saggi e vi viene perfettamente accolta. Il fatto che non di una biografia si tratta è esattamente forma di questa accoglienza, perché la vita interviene dove può essere concretamente parte di un evento presente in sé vitale, che è quello che si realizza nella creazione di un testo, che è un testo che, per essere sincero, non può evidentemente essere quanto sta in quella inevitabile simulazione che è la rappresentazione che si vorrebbe ne varietur, che si vorrebbe fissa, stabile, di ciò che è stato. Nulla è compiutamente stato. Tutto è in realtà mosso e coinvolto nella grande complessiva, oso il termine bruniano, vicissitudine, in cui tutto è preso. Si potrebbe, con un po' d'ardimento, me lo perdonerete e anche farete beneficio di inventario di questo riferimento, si sarebbe suggestionati da una occorrenza, da un riferimento molto lontano culturalmente da Montaigne e anche da tutti noi. Penso cioè al grandissimo Nagarjuna, uno dei massimi momenti di quella che possiamo chiamare una logica della tradizione buddista, che ci spiega che non c'è nulla di incondizionato. Nulla è separato, nulla è a sé stante. Tutto trova la propria completa, complessiva fisionomia nel movimento che contemporaneamente lo fa ciò che è e lo collega e in un certo senso anche lo risolve in un'infinità di altri avvenimenti. Tradurre un respiro simile in un modo di pensare e in un modo di parlare. Questo è in un certo senso ciò che fa Montaigne. E voi mi direte, ma questo ulteriore pistolotto di presentazione complessiva cosa c'entra con le prime linee, quelle sulla gloria, che abbiamo in qualche modo letto ieri? Beh, intanto ricordo, ma veramente solo in una battuta, un'avvertenza che vi proponevo nel corso della lezione di ieri. Tutto sta sempre registrando, sì, spero, vero?
Sì.
Ecco. In qualche modo vi dicevo che la gloria sarebbe di lì a poco diventata nella modernità per il tramite barocco qualcosa di schiacciante, qualcosa di affidato essenzialmente a una supervalutazione del senso della vista. La gloria come la manifestazione splendida, parlavo di Luigi XIV, del Re Sole, eccetera, no? Ovvero sia qualcosa che ti rende monumento. E ti rende felice di pensarti monumento, monumento innalzato su un piedistallo, e in un certo senso partecipe in tutto o in parte di una condizione regale. Ma come notate, la vista soprattutto quando si bei del contenuto della visione, diciamo la vista quando dimentica lo sguardo. Questo elemento di collegamento continuo tra chi è visto e ciò che è guardato, anzi potremmo dire, per riprendere una definizione di un autore che incontreremo molto più avanti nelle nostre conversazioni, che mentre nella visione c'è una cosa veduta e qualcuno che è nascosto da qualche parte, senza entrare nel quadro, vede, nello sguardo noi siamo sempre guardanti e guardati. Lo sguardo, il nostro sguardo, è qualcosa che in un certo senso ci fa vedere davanti a noi, ma ci fa anche vedere che siamo visti. Lo sguardo, quando non è censurato, quando non è normalizzato, a volte il grande cinema ci dà l'esperienza di cosa voglia dire uno sguardo non normalizzato, non mutilato, non censurato, uno sguardo che per così dire si vede, vede quello che fa. Beh, lo sguardo, come possiamo dire, ci mostra al di là di ogni, come possiamo dire, di ogni postura genericamente moralistica, che non siamo soli, che la costituzione di quello che noi sentiamo come il nostro evento individuale rivela realmente la propria effettiva singolarità quando più lascia in evidenza le connessioni senza le quali esso non sarebbe tale. E sotto questo profilo, osservazione molto banale, molto propedeutica, di cui mi scuserete, ma come possiamo dire, cosa più contaminante, cosa più pervasiva ci può essere del nostro linguaggio? È una considerazione che mi accade di far spesso, ma penso di poterla anche riprendere quest'oggi. Dopotutto, quando noi pensiamo alle cose che diciamo, pensiamo a qualcosa che ci caratterizza molto personalmente. Anzi, noi siamo sempre ambiziosi di dire quello che pensiamo, di manifestarci per quello che riteniamo siamo, e sentiamo le nostre parole come le nostre parole. E nello stesso tempo però le nostre parole sono una cosa che non ci appartiene mai completamente, nel senso che io adesso sto parlando, magari sto parlando in maniera estrusa e vi sto annoiando, comunque in una maniera credo difficilmente confutabile, sto parlando in italiano. In altri termini, sto usando parole che sono nel lessico, più desueto meno che siano, nel lessico italiano, seguo delle regole della grammatica e della sintassi, e se per caso non le seguissi, come possiamo dire, il significato di ciò che starei dicendo sarebbe comunque definito dal fatto che mi sono scostato dalle regole. Il linguaggio, il nostro linguaggio, quello in cui diciamo le cose più intime, quello in cui confessiamo le cose per noi più importanti, quello che noi vorremmo avesse il sigillo della originalità massima quando stiamo scrivendo con qualche impegno, come quando scriviamo una poesia. Quasi tutti scrivono poesie, almeno da giovani, poi per fortuna smettono ovviamente, qualcuno anche persevera e magari qualcuno, pochissimi di coloro che perseverano, fa anche bene a perseverare perché diventa ciò che si chiama un poeta, un grande poeta. Però ecco, anche questo linguaggio, così personale potremmo dire, è comunque fatto di quella stoffa che è il linguaggio che parlano tanti altri. In altri termini, noi accadiamo nel nostro linguaggio tutto ciò che in qualche modo ha a che fare col nostro parlare, col nostro pensare con parole, è qualcosa che ci attraversa, ma non è prodotto da noi. Noi quando veniamo al mondo non imponiamo delle regole al mondo su come parleremo. Cominciamo a parlare, per così dire, osmoticamente, perché attorno a noi i genitori, i parenti, altre persone parlano e ci facciamo contagiare dal loro parlare, ci facciamo attraversare dal loro parlare e progressivamente questo parlare diventa il nostro parlare. Trascuriamo per il momento una questione che riguarda il nome, c'è un bellissimo capitolo di Montaigne sui nomi, ma per il momento non possiamo aggiungere anche questa cospicua quantità di carne al nostro focherello. Nello stesso tempo, il nostro linguaggio è veramente anche il nostro, perché il linguaggio, tutto il linguaggio, non vive nelle grammatiche, non vive neanche nei vocabolari, che sono cose importantissime, peraltro. Vive sempre attraverso atti linguistici prodotti da qualcuno. Per cui questo linguaggio, che è per così dire di tutti, ci attraversa e non è in realtà nelle sue strutture deciso da ciascuno di noi, è qualcosa che non esiste se non nella prestazione concreta di qualcuno di noi. Per cui il linguaggio è sempre marcato da una particolare vibrazione che è la sua vibrazione nel passare attraverso di noi. E in questo passare attraverso di noi significa passare attraverso le nostre convinzioni, i nostri gusti, i nostri studi, la nostra sensibilità estetica, ma prima ancora attraverso di noi, attraverso il nostro corpo, attraverso le diverse situazioni di salute, di benessere o di malessere che sono del nostro corpo. È in qualche modo qualcosa che è indisgiungibile dal nostro respiro. E teniamo presente, avremo modo di ritornarci andando avanti, che il nostro respiro è quel respiro che ha così a che fare con una roba apparentemente lontanissima da essa, che si chiama spirito. Potremmo proprio dire, ma non ci soffermeremo adesso su questo, che la poesia, ma teniamo presente che come diceva Mallarmé, il y a effort de style, il y a versification, cioè dove c'è un vero sforzo stilistico, lì c'è verso. C'è poesia anche in Montaigne, da un certo punto di vista, che pure scrive in prosa. Ecco, la poesia è esattamente il luogo in cui risulta evidente che lo spirito e il respiro si coappartengono, in un certo senso sono la stessa cosa. Nella poesia la concretezza del respiro, la concretezza delle pause, del colore delle vocali e delle consonanti, la musica di un verso, la musica di una frase, è qualcosa che non è cosa separata dalla sua rilevanza spirituale. Ed è qualcosa che effettivamente, in parte ne abbiamo parlato nelle prime lezioni, ma vedrete che, se vorrete, che col tempo nelle lezioni avremo modo di approfondire questo aspetto, la consistenza, il corpo della poesia deriva in qualche modo da questo continuo trascolorare dello spirituale nel massimamente fisico e del fisico in una incorporeità fatta di suono e di puro pensiero. Queste cose che in un certo senso respirano assieme, in un certo senso potremmo dire come una fisarmonica, ma non indugiamo troppo su questo. Quindi, per ritornare in qualche modo al nostro Montaigne, non è un caso che nei saggi, in un certo senso, vi sia, attraverso la miriade di cose a volte di grandissima portata, a volte sembrano piccoli dettagli, bizzarrie, di cui Montaigne parla rendendoli protagonisti dei singoli capitoli, in un certo senso sia sempre la posizione dell'uomo nel linguaggio, ad essere sempre e comunque messa in questione. E sostanzialmente il proprio del lavoro di Montaigne, lo stile in questo senso di Montaigne, che come avrete capito è qualcosa di molto di più di un semplice bello scrivere in questo caso, sta essenzialmente nel diventare l'organon, la strumentazione che consente di rendere evidente questa cosa. Rendere evidente come in qualche modo l'uomo si risolve e si costituisce nell'orizzonte del linguaggio, ma anche come il linguaggio sia aperto costantemente su altro. In una forma però, e adesso cominceremo a ritornare al nostro testo, che non è così semplicemente come si potrebbe pensare il fatto che il linguaggio dice le cose. Non è così semplice. E un po' tutti gli autori di cui parleremo, ciascuno a suo modo, assume la natura non così elementare, non così pacifica, non così conclusiva del fatto che le parole in un certo senso dicano le cose. Beh, tutto sommato, tutti, da Platone ad Aristotele, in un certo senso, in qualche misura, sentono che forse le cose sono cose e le parole che dicono le cose sono pur sempre ancora parole. Forse il rapporto tra le parole e ciò che non è linguaggio è un rapporto più complesso di quello che in qualche modo si fonda su di una fiducia semplicistica su ciò che può essere chiamato significato. Ma proprio per questo ritorniamo un attimo alle pagine che avevamo iniziato a leggere. Dicevamo, le prime battute potrebbero in qualche modo far sorgere in qualcuno di voi l'obiezione. Beh, ma perché costui non comincia a parlare subito del cratilo, dove è esattamente di queste questioni che si parla, e Platone è venuto anche prima, per cui si poteva cominciarla da lì? Già, è verissimo, era una possibilità, anche se effettivamente forse vale la pena di tenere presente che nel momento in cui noi leggiamo un autore che, come si diceva quando si studiavano i manuali, viene prima di, lo leggiamo anche a partire da tutto ciò che di lui e a partire da lui è stato detto dopo. E quindi, in un certo senso, forse approfondire alcuni snodi che ci aiutano a capire dove siamo nel momento in cui recuperiamo una certa serie di riferimenti, può essere in qualche modo utile a non leggerli in una forma troppo ingenua o anche troppo astuta, perché a volte, per il fatto di essersi detti che un autore di un'altra epoca, eccetera, richiede tutta una serie di supporti filologici ermeneutici necessari a non attualizzarlo inconsapevolmente, cosa giustissima e assolutamente necessaria, a volte però rischiamo anche in qualche modo di non ascoltarlo più parlare, di limitarci a riflettere sulle vicissitudini del testo, sulle edizioni critiche e così via, ottime cose, tutte importanti, ma che in qualche modo rischiano di farci dimenticare una cosa. Un poeta o un pensatore, come possiamo dire, non sono i portatori di un'opinione, anche se certo si possono ricavare da ciò che dice un'opinione. sono qualcuno che parla sempre e comunque adesso. Il che non vuol dire che si possano sbrigativamente attualizzare, pensare che Platone e Aristotele parlino con lo stesso significato che noi diamo ingenuamente alle loro parole in traduzione. Proprio l'opposto. In realtà Platone, Aristotele, ma i nostri coi grandi poeti è lo stesso proprio sul piano della poesia, beh, sostanzialmente stanno ora pensando. Questo, se non altro, Platone l'aveva insegnato in maniera chiara. La filosofia non è il regno della doxa. La filosofia è il regno del pensiero. E il pensiero punta a una sua necessità e il pensiero punta a una sua validità, che non è la inscalfibilità nel tempo delle sue sentenze, ma è la capacità nel tempo di riaprirsi costantemente al presente del movimento in cui esso nasce. Per cui, se vogliamo essere paradossalmente molto filologi, alla domanda «ma cosa pensava Platone?», e noi dovremmo dire che se pensiamo al pensiero di Platone, dobbiamo pensare il pensiero di Platone adesso. Non, ripeto, un pensiero aggiornato, piegato alle caratteristiche del nostro pensare attuale, ma un pensiero che si manifesta adesso anche con tutta la sua capacità di provocazione, di scandalo, di aprire questioni che non sono le questioni di un'Atene di diversi secoli prima di Cristo. Sono questioni che in qualche modo si fanno strada nel nostro tentativo di pensare adesso. Questo è anche ciò che effettivamente ci interessa fare, ad esempio, in Montaigne. Ma allora, proprio per questo, forse può essere interessante, prima di venire direttamente a Platone, tentare di capire meglio cosa ci spinga ad occuparci di Platone, e non soltanto come fonte. Perché come fonte, certo, effettivamente, qui siamo di fronte a un complesso di questioni che all'epoca di Montaigne hanno già più di un migliaio d'anni di vita e di grandi letterature cresciute su di esse. Infatti si diceva all'inizio: c'è il nome, la cosa, e il nome, si diceva appunto Montaigne, è una voix, una voce, la Garavini traduce un suono, e adesso su voce e su suono qualcosa bisognerà dire che apparentemente ci porta lontano, ma sarà una deviazione rapida, perché per il momento la limitiamo a una sorta di trovaille di passaggio. Una voce, appunto, un suono che designa e significa la cosa. Designare, che in francese qui però suona remarque. Rimarca, potremmo dire. Come possiamo dire? Possiamo provare a dire così che il nome, in questo caso il nome della cosa, non stiamo parlando ancora dei nomi propri, è qualcosa che si aggiunge alla cosa, in un certo senso non la tocca, non entra nella cosa, resta di una natura diversa. Qui proprio l'immagine è quella, fate non so conto, di una tavola, di un computer, di un libro, di una bottiglia. Beh, il nome di queste cose non entra materialmente, non entra in relazione materialmente, dice Montaigne. Però remarque significa, ovvero sia, produce un segno che identifica quella cosa, ma anche lo remarque, cioè lo rimarca, cioè lo marca. lo carica di un marchio, che in un certo senso indica come, senza toccarla, senza manipolarla, senza trasformarla, il linguaggio in un certo senso prende anche possesso di quella cosa. Istituisce, per così dire, una relazione a partire dalla quale, parlando e nominando queste cose, possiamo effettivamente pensare di stare parlando di queste cose. Per cui nel momento in cui la bottiglia è marcata con il suo nome, l'invito "prendi quella bottiglia" può anche essere concretamente eseguito. Ma il nome, precisa ovviamente Montaigne, "ce n'est pas une partie de la chose ni de sa substance". Il nome però, come appunto tentavo di dire, non è un pezzo della cosa. E tantomeno fa parte della sua sostanza. La sostanza, dove substance è la versione francese del latino substantia, con tutto ciò che in un qualche modo va dietro alla nozione di substantia nelle grandi tradizioni teologiche medievali. Insomma, la cosa che in un certo senso concretamente c'è è qualcosa rispetto al quale il linguaggio è qualcosa che si deposita da sopra, come potrebbe essere una foglia morta che cada su di un tetto, insomma. Non sposta minimamente il tetto, non lo manipola, vi si aggiunge, restando di natura diversa. E quindi essa è in pièce étrangère, jointe à la chose et hors d'elle. È una cosa étrangère, estranea, d'altra natura, e che sta fuori di lei. Dopodiché si arrivava, ed è su questo che nel tempo che resta, per dirla con San Paolo appunto sempre, alla lezione di oggi, su questo intenderei adesso sostare. Dieu, qui est en soi toute plénitude, le comble de toute perfection, il ne peut s'augmenter à croître au-dedans, mais son nom se peut augmenter et accroître par la bénédiction et louange que nous donnons à ses ouvrages extérieurs. Ovvero, Dio è in sé pienezza, lo dicevamo già ieri, no? È il culmine di ogni perfezione. Quindi, come dicevamo ieri, qui non sto a ripetere troppo, Dio non può aumentare né diminuire. Però, badate bene, sarebbe incauto dire che Dio sta fermo. Su questo Montaigne non esplicita più di tanto, ma effettivamente la perfezione di Dio sarebbe una ben comica perfezione se fosse una perfezione statica. L'eternità di Dio, il suo essere radicalmente ulteriore al tempo, non è per questo fissità. Cioè, se noi vogliamo pensare l'ulteriorità al tempo, è molto ingenuo pensare a un fermo immagine. Noi, nel momento in cui pensiamo che qualcosa che sta fermo è immutabile, pensiamo ancora nei termini con cui si pensa all'immortalità della storia. Il grand'uomo è diventato una statua, la statua sta lì fino a quando qualche protestatario non l'imbratta o non la butta giù, come è successo recentemente negli Stati Uniti, ma anche da noi. E, come posso dire? È tutto sommato qualcosa che riguarda una gloria mondana su cui qui Montaigne ironizzerà in maniera particolarmente efficace. Quindi Dio è pienezza, Dio è perfezione, ma ovvero sia A Dio non manca nulla, a Dio non deve aggiungersi nulla, ma dovremmo stare molto attenti, anche in Montaigne, a pensare che per questo Dio sia qualcosa di già accaduto. È vero che Dio non ha bisogno che nulla si aggiunga a Lui, ma non si può nemmeno dire che Dio abbia già tutto, nel senso che già tutto sia stato per quanto ti riguarda. Quindi, paradossalmente, ed è cosa che in un certo senso poi agisce nella concezione complessiva di Montaigne, Dio sta perfettamente accadendo. In Lui non c'è niente che è già stato e basta, e in Lui non c'è nulla che dovrà ancora accadere e basta. Tutto sta accadendo in un perfetto presente eterno che è tutto meno che fissità, tutto meno che staticità, tutto meno che qualcosa che possa essere concepito come una cosa. Questo peraltro è in qualche modo il raggiungimento di alcune grandi mistiche. Se volete pensare soltanto a un contesto cristiano di un'epoca in cui non era il caso ancora di precisare cattolico, perché non vi erano stati ancora gli scismi che stanno un po' nella preistoria della modernità, pensate al grande Meister Eckhart, di cui vedremo qualcosa andando avanti, alla sua formidabile preghiera a Dio perché ci liberi da Dio, ovvero sia la preghiera a Dio perché Dio ci liberi da un'immagine di Dio che sia semplicemente una cosa grande e potente tra altre cose, che ci liberi in altri termini dal Dio delle creature, ovvero sia quel Dio che gli uomini si sono immaginati per immaginarsi il loro creatore, ma che è qualcosa rispetto al quale Dio è radicalmente ulteriore e che indica casomai un loro rapporto catastroficamente limitato con ciò che essi chiamano il creato, come dimenticanza in realtà dello stesso gesto creatore di Dio. Come avrebbe detto, cosa che ho ripetuto più volte, lo ammetto, forse qualcuno che ha seguito mie lezioni se ne dichiarerà annoiato, la battuta di uno dei più grandi poeti pensatori dell'umanità, credo senz'altro della tradizione islamica, cioè Jalal ad-Din Rumi, quando dice: solo i miscredenti lodano Dio attraverso il creato, i veri credenti lodano Dio attraverso il suo creare, non un prodotto che sta lì, un atto in atto. Ecco, quindi Dio ha questa caratteristica, noi non possiamo aumentarlo o diminuirlo, però possiamo, per dirla così, lavorare sul suo nome. Difatti, mais son nom se peut augmenter à quatre par la bénédiction et louange que nous donnons à ses ouvrages extérieurs. Beh sì, il suo nome, beh certo, il suo nome può aumentare e crescere. Il suo nome, badate bene, e ricordate quello che abbiamo appena detto prima, abbiamo sentito, scusate, da Montaigne prima. Il nome è qualcosa che non inerisce alla sostanza della cosa. Resta estranea, fuori di essa, ci si aggiunge a lato, per così dire. Quindi il nome di Dio non è Dio. E il nome di Dio invece, sì, certo, il nome di Dio è un nome che noi diamo a Dio. Anche se è un nome che noi diamo a Dio a partire da Dio, dall'esserci di Dio. Ciò che in qualche modo metterà in campo, già ve ne parlavo, il tema sia della creazione che della rivelazione. Come già si diceva, le prime grandi parole sembrano sempre parole rivelate, anche se queste parole rivelate da qualcuno che rivela sono parole intonate nella lingua di chi ascolta e conseguentemente sono paradossalmente parole che ascoltano. Sono parole attraverso le quali chi ascolta tenta di dire ciò che gli è stato detto e che non può che comparire attraverso parole che egli attribuirà all'altro, ma che non potranno che essere anche concretamente sue. Come possiamo dire, appunto, no? Come già vi dicevo ieri, certo, Mosè parlava in ebreo, diciamo così. Muhammad in arabo. La Bibbia, il Corano che poi scende tutto intero dal cielo e non è ispirato nel senso che noi siamo soliti dire, beh, sostanzialmente è scritto in arabo. Questo libro scritto direttamente da Dio è però scritto nella lingua delle tribù beduine che lo faranno proprio. Dio è sempre anche radicalmente ulteriore a tutte le sue raffigurazioni e nello stesso tempo è anche continuamente una creazione umana. Queste due cose hanno tra loro una complessissima, intensissima, forse in realtà semplicissima, ma di una semplicità difficile da carpire, relazione. Allora, il nome di Dio si può aumentare attraverso le benedizioni e le lodi che noi diamo alle sue opere esteriori. Allora, noi in altri termini leggiamo in eventi che sono gli eventi stessi della vita, la vita. La vita è il mondo, in un certo senso, opera di Dio. E in un certo senso riconoscendo come la nostra vita e il mondo sia opera di Dio, effetto del suo lasciare che questo accada, del suo volere che questo accada, noi in qualche modo possiamo partecipare del suo fare attraverso il suo nome. Possiamo in altri termini accrescere il suo nome, attraverso accrescere il suo nome, benedirlo, lodarlo. E precisa immediatamente Montaigne, laquelle louange, puisque nous ne la pouvons incorporer en lui, d'autant qu'il ne peut avoir la cession du bien, nous l'attribuons à son nom, qui est la pièce hors de lui la plus voisine. Allora, visto che noi non possiamo fare del bene a Dio, perché Dio ha già tutto il bene possibile, noi possiamo attribuire la lode, il bene che noi in qualche modo vogliamo a Dio, al suo nome, che è la cosa fuori di lui, più vicina a lui. Potremmo dire la cosa al di sotto di lui, più vicina a lui. Non vi nascondo che sotto quanto stiamo dicendo, ma sotto quanto mi sembra stia dicendo Montaigne, io sono indubbiamente attratto dall'idea di proiettare un palinsesto di tipo cabalistico, cioè in altri termini un palinsesto che è ampiamente e riccamente elaborato in quella che si chiama normalmente mistica ebraica. Ora, a questa tradizione che ha un'importanza decisiva nella vicenda del rapporto uomo-linguaggio e massimamente in tempi che si avvicinano ai nostri. Avremo modo di ritornare, e devo dirlo qui è già un po' più largamente, e alcuni titoli che sono presenti nella bibliografia del corso ne sono una spia abbastanza importante. Per il momento però mi bastava mettere in evidenza come il linguaggio in questo caso sembra, per così dire, concentrarsi attorno a Dio, nel senso che in realtà è come se la parola e il linguaggio, che in un certo senso da Dio proviene, sia massimamente in se stesso, sia massimamente, non possiamo dirlo così, in qualche modo al suo posto, quando diviene lode rivolta a Dio e partecipazione in questo modo dell'uomo alle opere di Dio. Quindi già in questo si crea, come possiamo dire, una situazione anche questa legata a tradizioni mistiche anche di carattere diverso, che non sono particolarmente presenti a Montaigne, ma, come possiamo dire, il cui gesto profondo sembra lavorare anche in lui, ovvero sia c'è, come possiamo dire, un modo di vedere il mondo, un modo di vedere il mondo che in un certo senso è più vicino al modo in cui Dio guarda il mondo. Ovvero sia, c'è un modo di guardare il mondo in cui è meno facile, meno possibile essere ingannati da punti prospettici di cui non si sa essere, noi diremmo con un termine forse più moderno, eticamente consapevoli. Perché qui sostanzialmente Montaigne sta cominciando a dirci: coloro che danno una eccessiva importanza alla gloria non sanno che non c'è vera gloria che non sia gloria di Dio. E nello stesso tempo questa gloria divina non è tanto la celebrazione del Creatore, quanto la partecipazione attraverso il linguaggio all'operare, in un certo senso, dell'esserci di Dio nella textura che si sviluppa nella continua metamorfosi di ciò che esiste. Difatti, il nome di Dio è la cosa più vicina a Dio. Ovvero sia, a Dio noi non arriviamo, ma arriviamo al suo nome. E come in qualche modo avevano sperimentato tanti mistici, compreso il nostro Dante, l'unico modo per partecipare di qualcosa che non può essere detto è sperimentare la continua incapacità del linguaggio a dirlo, perché in questo sforzo il linguaggio diviene partecipazione all'evento di cui parla ma che non è in grado di dire. Nominare compiutamente Dio, descriverlo, definirlo, contenerlo nel linguaggio è radicalmente impossibile, perché il nostro stesso linguaggio procede da questa radicale ulteriorità di Dio. Però noi possiamo, attraverso il linguaggio, partecipare dell'effettivo accadere di questa cosa da cui il linguaggio è intrinsecamente ceduto. E difatti, voilà comment c'est à Dieu seul à qui gloire et honneur appartient. Gloria e onore appartengono solo a Dio. mossa che in ogni caso ha immediatamente un effetto. Sbaglia, cade in un errore grave, chi pensa, proprio perché si può pensare alla gloria, nel momento in cui questa compaia come gloria di Dio, la gloria diventa uno splendore divino, la gloria diventa per così dire una luce che sta al di là del limite estremo cui giunge il nome che gli si rivolge, e la gloria è una questione teologicamente importante. Nessuno credo legga più un autore cattolico un po' inquietante, come spesso lo sono questi cattolici tra fine 8 e primi 900, come Ernest Hélot, ma c'è, come possiamo dire, c'è in una sua singolare versione della Teodicea, cioè della giustificazione del male del mondo, no? L'immagine dell'ultimo dei dannati. No? Dio è buono, è generoso e al giudizio universale, bene o male, trova un attenuanti per tutti. Salva tutti, non manda all'inferno nessuno. Però arriva l'ultimo dei potenziali dannati, quello che ha commesso tutti i peccati possibili, immaginabili, e l'ha fatto anche con protervia e con volontà di sfida. Le ha proprio tutte. E qui Dio fa fatica a trovare una giustificazione, ma di fronte a questa situazione il dannato sfodera un poderoso argomento. Io contro la tua giustizia faccio appello alla tua gloria. La giustizia di Dio può condannare, ma alla gloria di Dio non mancherà di aver non perdonato qualcuno. La gloria è una cosa seria, anche dal punto di vista di Dio. Quindi, coloro, ci potrebbe dire Montaigne, che pensano di poter parlare di onore e gloria, tuo onore e la gloria, come forse qualcuno che è passato vicino a una formazione cattolica ha in mente come qualcosa che risuona, non so quanta familiarità ci sia da parte di chi mi ascolta con la Bibbia, col Vangelo e con le tradizioni in qualche modo letterarie legate alle devozioni cattoliche e cristiane in genere. Io, essendo da sempre un laico, ne ho una di una certa consistenza, visto la propensione a occuparmi di cose che mi sembrano importanti anche se non sono parte di una parrocchia. Un tempo, almeno una certa familiarità con alcune situazioni dell'esperienza religiosa veniva dispensata in Italia, bene o male, attraverso un'educazione cattolica. Non so se questa funzione in parte positiva venga ancora svolta. Vabbè, comunque, Dio, conseguentemente l'unico a cui appartengono la gloria e l'onore, e la gloria e l'onore degli esseri umani. E qui effettivamente comincia il ragionamento di Montaigne sulla gloria. Noi lo seguiremo per un attimo, perché poi ci interessa il suo rimbalzare indietro, per così dire, una volta di più sulla questione del linguaggio. Onore. Beh, chi ha presente l'Enrico IV di Shakespeare ha presente il formidabile monologo sull'onore di Sir John Falstaff, che diventa anche un formidabile monologo musicale nel Falstaff di Giuseppe Verdi, una grandissima opera ricavata dalle Allegre Comari di Windsor e da alcuni episodi dell'Enrico IV, appunto di William Shakespeare. E non a caso, come diceva Sir John Falstaff, che cos'è l'onore? L'onore può curare una gamba? Può sanare un piede? Può restituire un capello che è caduto dalla testa? No, l'onore non è chirurgo. E che cos'è conseguentemente l'onore? E l'onore, dice John Falstaff, è una parola. E cosa c'è in questa parola? È un grande contemporaneo di Montaigne, Shakespeare. C'è dell'aria che vola. Questo c'è nel nome. E conclude dicendo, non a caso, e per me non ne voglio di onore. A suo modo Falstaff, il grande Orson Welles, diceva che Falstaff è l'unico grande personaggio di Shakespeare che non sia una canaglia. Sir John Falstaff è un eroe del vitalismo, è una creatura un po' montegnana, molto rabelesiana per la verità. Ma tanti anni dopo, con uno sguardo che in parte era anche retrospettivo, il nostro grande, genialissimo Giacomo Leopardi diceva, nel saggio sui sopra i costumi presenti dagli italiani, nella modernità tutte le virtù che possessero in qualche modo ancora risalire all'arete dei greci, la virtù che non è la virtù stabilita moralisticamente, è l'eccellenza umana. Ecco, tutte le forme della virtù se ne sono andate e sono state tutte sostituite da una cosa che entro certi limiti stimola comportamenti significativi, elevati, impegnativi. Una cosa sola, un'unica virtù che è l'onore. E che cos'è l'onore? Però ebbè, l'onore è la cura della propria immagine negli occhi degli altri. L'onore, ovvero sia la pretesa di fare buona figura, di avere una immagine socialmente lodata, non essere vittima dello disprezzo, del ridicolo. Insomma, una propria rappresentazione che deve risultare senza macchia, anche se sotto alla rappresentazione ci può essere il disastro più terribile. L'essenziale è che l'immagine pubblica, l'onore in questo senso, non sia intaccato. L'onore si potrebbe dire, per usare una categoria cara al Rochefoucauld, già citato ieri, l'onore che è amor proprio, ovvero sia amore della propria immagine. Beh, su questo, l'ultima battuta aggiunta nell'ultima couche, nell'ultimo strato di interventi testuali, nel nostro capitolo sedicesimo dice letteralmente tutto. Prima però possiamo ricordare qualcosa che sceneggia la convinzione di Montaigne attraverso la citazione che egli fa di un suo quasi contemporaneo, quasi, era della generazione precedente, cioè il nostro Ludovico Ariosto, personaggio che per tanti versi ha aspetti compatibili con la mens di Montaigne. E riguarda un passo che concerne le imprese di Orlando, una ottava quindi. Credo che il resto di quel verno cose facesse, parla di Orlando Paladino, no? Credo che il resto di quel verno cose facesse degne di tenerne in conto. Ma fur si da quel tempo si nascose che non è colpa mia se or non le conto, perché Orlando a far opere virtuose più che a narrarle poi sempre era pronto, né mai fu alcun degli suoi fatti espresso se non quando ebbe i testimoni appresso. Ovvero sia il grande Orlando, il paladino per eccellenza, l'eroe più forte della cristianità, non ha mai parlato delle sue imprese. Per cui noi sappiamo di quelle imprese che egli ha compiuto, in numero limitato rispetto a quelle reali, perché sappiamo solo di quelle imprese che sono state testimoniate da qualcun altro. Lui non ne ha parlato mai. Di qui la conclusione dell'intero capitolo, da cui poi ritorneremo indietro, dove sostanzialmente il nostro dice, scusate un attimo, toute personne d'honneur choisit de perdre plutôt son honneur que de perdre sa conscience. Ogni persona veramente d'onore preferisce perdere l'onore piuttosto che perdere la sua coscienza, ovvero preferisce perdere la sua immagine piuttosto che perdere il sentimento di se stesso. La gloria qui si comincia a profilare, ma lo vedremo ormai, credo, da domani, una costellazione un po' complessa. Gloria e onore a Dio. La gloria e l'onore di Dio rendono possibili la concezione della gloria e dell'onore. E attraverso uno sguardo che riconosca nel mondo qualcosa che va al di là della nostra pretesa di dominarlo e che è la vastità delle relazioni attraverso cui esso si produce e attraverso le quali opera in un certo senso Dio, noi possiamo ragionare in termini di onore e di gloria. L'errore nasce nel momento in cui pensiamo di poter attribuire onore e gloria al nostro feticcio identitario, ovvero sia la nostra autorappresentazione, quando cioè in altri termini attribuiamo al nostro nome, che è una cosa che anche a noi è vicina, importantissima nel suo essere vicina, ma è qualcosa che è solo la cosa più vicina a noi. Ecco, quando attribuiamo a noi, al nostro nome, la possibilità di usurpare un onore e una gloria che vi sono soltanto come onore e gloria di Dio. In questo non c'è tanto, spero di riuscire a dimostrarvelo, un atteggiamento rinunciatario di generica umiltà. Vi è qualcosa che prevede invece altissimo il senso di una dignità del singolo umano, che però non può essere fondata sulla illusione palese rappresentata dall'equivoco di poter attribuire gloria e onore a sé, ovvero sia confondere un orizzonte di rappresentazioni che sono in realtà costrutti molto umani con la sostanza del proprio evento individuale. E qui, da un certo punto di vista, verrebbe il caso di ricordare Sant'Agostino, che, o Agostino e basta, che forse non è uno dei principali autori di Montaigne, ma senz'altro era una premessa per il Meister Eckhart citato prima, quando ci dice che Dio è quella cosa che è più vicina a noi di quanto noi non si sia noi stessi. Ci si avvicina probabilmente al nostro cuore quando ci si avvicina a qualcosa che in realtà lo eccede radicalmente. Ma in questa vicinanza, questa cosa che per Montaigne ha molto a che fare con la conscience, la coscienza, che probabilmente risiede una dignità infinitamente superiore all'onore e alla gloria che umanamente siamo disposti a barattare spesso col delitto, la prevaricazione, il furto, l'ingiustizia, tutte cose che si praticano costantemente per ottenere paradossalmente gloria. Va bene, siamo arrivati alla solita ora e quindi ritualmente vi chiedo se per caso desiderate ancora intervenire o proporre qualche osservazione o ricordarmi qualche questione o problema, oppure se possiamo per oggi concludere in attesa dell'incontro di domani. Mi sembra che sia così e conseguentemente vi saluto. Grazie, buona serata.
Grazie, buona serata, arrivederci.
Arrivederci.
Arrivederci.